Veniamo invece a un altro grande tema di antropologia biblica, di antropologia teologica, che troviamo nel nostro testo. Il tempo e il lavoro. Il lavoro. Allora, che cosa dice questo testo? Dio stesso lavora. Il lavoro è in Dio. Questa è un'affermazione evidente nel nostro testo, non solo in Genesi 2, dove Dio addirittura fa un lavoro, ma già in Genesi 1. Dio è vasaio nella creazione, ma già nella creazione di Genesi 2, ma già qui Dio agisce parlando. In Genesi 1 non c'è solo la parola, ma anche il fare. Ad esempio, Genesi 1, 6, 7. Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento, quindi vedete che il modello del fare non è escluso da questo capitolo primo di Genesi, è presente anche se viene inglobato all'interno del modello dominante della parola. Ancora al versetti 14-18, Dio fece le fonti di luce, i luminari. E ancora al versetti 24-25, Dio fece gli animali selvatici. Quindi c'è un modello del fare, dell'agire, del lavorare di Dio. È interessante questo. L'uomo è preceduto dal lavoro di Dio per lui. Non dimenticate che tutto ciò che Dio sta facendo è preparare un habitat per l'uomo. Il Dio biblico non è autosufficiente, non è bastante a se stesso. Egli, e questo è significato dal fatto che opera e lavora per l'uomo, in vista dell'uomo. Verrebbe da dire: perché Dio crea? Una risposta già data dai padri siriaci del VI secolo, Dio crea perché è padre, Dio crea per amore. Ebbene, l'amore di Dio è dunque effettivo, sarà anche affettivo, ma è anzitutto effettivo, è un lavorare per, è storico, è un lavoro, amare è un lavoro. Un lavoro, un lavoro, è una fatica, è un opus, e questo è a livello anche della nostra esperienza umana. Amare è un lavoro faticoso, proprio perché amare è chiamato anche essere intelligente, non una semplice effusione di affetto, non perdersi in abbracci e baci, ma diventa amore intelligente per l'altro, capacità di discernere i linguaggi con cui comunicare all'altro, di capire l'ascolto che all'altro è possibile per raggiungerlo là dove lui può comprendere. Ecco, il Dio biblico è il Dio che lavora per l'uomo, ma, Genesi 2, versetto 3, a un certo punto cessa di lavorare, smette di lavorare, si astiene dal lavorare. Attenzione! Nel settimo giorno Dio portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò, si astenne nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Ma scusate, Dio ha creato parlando, no? Ci dice Genesi 1, ha creato con la parola. Forse che parlare è lavorare, anche questa è un'interessante possibilità. E è vero che il parlare di Dio è anche un fare, è pronunciare una parola efficace, performante. Dio disse sia la luce fu. Ma da Genesi 1 emerge una cosa più interessante, a mio modo di vedere, per il riflesso di tipo antropologico che noi stiamo seguendo. Il lavoro di Dio è un agire accompagnato dalla parola. Il lavorare di Dio è inscindibile dal parlare, dalla parola. Avete notato che tutte le volte che Dio fa un'opera, dopo prende la distanza, guarda e valuta e dice: è bello, è una cosa bella. La parola valuta l'opera, la parola infonde intenzionalità al lavoro, la parola valuta il prodotto del lavoro. È venuto bene, è cosa bella. Faccio notare che ci sono delle tradizioni ebraiche che dicono che Dio ha creato molti mondi e poi se ne è sempre pentito perché non erano venuti bene, e poi dopo, quando è saltato fuori questo, ha detto: questo va bene. Chissà come erano gli altri, la domanda è. Comunque, a parte gli scherzi, la parola di Dio che accompagna il suo operare diventa anche la benedizione di Dio sulla sua opera. Ecco, questo è interessante, perché che cosa significa questo? A livello di, come si dice, di riflesso antropologico. Il lavoro non deve togliere voce e parola al lavoratore. Altrimenti diventa un idolo che schiaccia l'uomo, non solo non lo nobilita, non solo non lo umanizza, ma lo disumanizza. Sapete bene qual era la scritta che c'era all'inizio al portale di Auschwitz. Il lavoro libera l'uomo. Il lavoro che toglie fiato, il lavoro che toglie alito, voce, parola all'uomo è lavoro alienante. Non a caso l'azione che sta all'origine della elezione di Israele come popolo di Dio è la liberazione dall'Egitto, ma come viene chiamata nell'Antico Testamento l'Egitto? La casa dei lavori forzati, la casa della schiavitù, la Bat Avadim, la casa dove si era costretti a dei lavori spossanti, dei lavori schiavizzanti, lavori che tolgono il fiato invece di servire alla libertà dell'uomo. Come dire, un lavoratore che non ha più il fiato per respirare, che è ridotto al mutismo, è un uomo depersonalizzato, è ridotto al rango di non persona. Ecco, questo testo dice, ripeto, nella sua traduzione antropologica, del resto non sono io che me le invento queste cose, è la Bibbia che me le fa fare, perché a partire da questi testi in cui dice che Dio lavorò per 6 giorni, il 7° giorno non lavorò più, si fondano i comandamenti del Decalogo, quelli di Genesi, di Esodo 20 e di Deuteronomio 5, che dicono: poiché Dio ha lavorato per 6 giorni, il 7° si è riposato, anche tu ti riposerai, il 7° giorno tirerai fiato. Bene, il lavoratore ha diritto alla parola. Allora, il Dio biblico lavora, ma anche smette di lavorare. E del lavoro fa parte anche questo. E a volte ci verrebbe da dire se non è questa la parte difficile del lavoro. La capacità di prendere distanza dal lavoro, di dire basta, di dire alt, di non farsi fagocitare dal lavoro. Esodo 20, versetto 11. Esodo 20, versetto 11 dice: poiché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto in essi, ma si è riposato il 7° giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. E dunque, questa è la motivazione che fonda che cosa? Fonda il fatto che all'uomo viene chiesto, ed ecco il classico movimento per cui l'indicativo di Dio diventa l'imperativo dell'uomo, cioè ciò che Dio ha fatto diventa ciò che l'uomo è chiamato a fare: ricordati del giorno di sabato per santificarlo, 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato in onore del Signore tuo Dio, non farai alcun lavoro, attenzione, né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava. Dunque neanche l'immigrato che risiede presso di te, né il tuo bestiame, neanche le bestie, né il forestiero, appunto l'immigrato che dimora presso di te. Perché? Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare, ma il 7° giorno si è riposato. Il Dio che smette di lavorare mostra davvero la sua forza. Non è vero che noi disponiamo, che noi manifestiamo la nostra forza solo lavorando, ma Dio dimostra la sua forza sapendo essere più forte della sua stessa forza. Dimostra di essere più forte della forza che dispiega nel lavorare. Smettere di lavorare vuol dire che io domino il mio lavoro e non ne sono dominato, non ne sono alienato. Questo è molto difficile, non è affatto così semplice. Il lavoro, dunque, rischia di diventare idolo se assolutizzato. L'immagine e la somiglianza con Dio noi la realizziamo con il lavoro, ma anche con l'astensione dal lavoro. Dunque è importante il ritmo, l'alternanza dei tempi e l'alternanza di lavoro e di riposo. Un bellissimo testo, Salmo 104, 22, 23, dice: sorge il sole ed esce l'uomo per compiere il suo lavoro, per la sua fatica fino a sera. Ma appunto c'è anche all'interno di ogni giornata un tempo di lavoro e un tempo di riposo. L'uomo ha bisogno di tempi diversificati. In questo senso è molto importante il sabato. Qual è il senso del sabato? Se volete, poi in uno spazio cristiano, la domenica, anche se è vero che nella tradizione cristiana il precetto del non lavorare in giorno di sabato non è mai stato così rigoroso come nell'ebraismo, assolutamente. Nella stessa regola di Benedetto si dice che i monaci, purché non stiano in ozio, anche la domenica lavorino, che è meglio, perché sennò l'ozio è il padre dei vizi, e dunque non c'è nella tradizione cristiana questa rigore, diciamo così, dell'astensione dalla... Certo, ci sono stati dei periodi nella storia della Chiesa in cui c'erano delle sanzioni, anche sul piano civile, sul piano per chi lavorava in giorno di domenica, ma non vi è assolutamente il rigore che c'è nello spazio dell'ebraismo. Ma il sabato è una confessione di fede. Se io mi astengo dal lavorare, dico che cosa? È Dio che manda avanti il mondo, non io. È un'affermazione, direi, di non onnipotenza. E il problema non è semplicemente non lavorare più perché così recupero le forze per il lunedì. Così dopo so di nuovo... Il problema è tralasciare il lavoro perché l'uomo rimanga uomo. Per ricordarci che il nostro compito non è produrre, ma è diventare umani. L'uomo non vive di solo lavoro, ma anche di gratuità, di otium. E vorrei tornarci dopo su questo concetto di otium, che non ha nulla a che vedere con l'ozio, anzi è la vera attività spirituale, ci dicevano già gli antichi latini, l'attività intellettuale, ma poi l'attività nella tradizione monastica della contemplazione, dell'abitare secum, del vivere anche il non fare nulla come attività, il vivere il silenzio come lavoro, il vivere la contemplazione come Dio che prende la distanza dall'opera, la guarda, la vede, la valuta. Dal sabato biblico, dunque, da questo discorso sul tempo e sul lavoro, nasce una valutazione critica di quella che è la nostra evidente sopravvalutazione dell'attività, dell'efficienza ad ogni costo e del tempo che è sensato se produttivo. Pensateci bene, io vi rinvio quel fascicoletto che ho scritto già tempo fa, Il tempo e il cristiano, ma le patologie del tempo oggi è che il tempo o è produttivo, è atomizzato, spezzettato, non esiste più il tempo, esistono i tempi successivi incalzanti l'uno dietro l'altro, anche i poveri bambini che hanno un'ora di tennis, un'ora di inglese, un'ora al mattino alla scuola, alla sera c'ha un po' di pianoforte, mamma mia. Bambini iperimpegnati già a 10 anni. Bene, cioè male direi, però Non dimenticatevi che è tipico dei lavori totalitari, dei regimi totalitari, l'esaltazione dell'attività forsennata, del lavoro senza respiro, della fatica estenuante sopportata per l'utilità sociale e collettiva. Ricordate tutti Stakhanov nell'Unione Sovietica, ma nella Germania dell'Est, Adolf Hennecke, i grandi iperlavoratori. Ecco, parlare del lavoro per la Bibbia significa parlare anche dell'astensione del lavoro, perché al centro della preoccupazione del Dio biblico non c'è il lavoro, ma l'uomo. E il rapporto con il lavoro è indubbiamente un rapporto estremamente delicato e ambiguo. Se c'è una cifra con cui la Bibbia ci parla del lavoro è la ambiguità. E direi che è molto vera questa ambiguità, questa polarità. Il lavoro si situa tra gioia e fatica. C'è una soddisfazione nel prodotto del proprio lavoro, c'è una soddisfazione nel fare bene il proprio lavoro, ed è una cosa bella, ma c'è anche una grande fatica nel lavorare. Bellissima l'espressione del Salmo 126. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. Il lavoro è dunque fatica, è sforzo, è anche lavoro ingrato. Questi sono termini che troviamo nell'ebraico biblico. Ma il lavoro è anche attività costruttiva, gratificante, creativa. Ci sono due livelli di termini per indicare il lavoro. Alcuni che stanno nello spazio della gratificazione, della gioia. Altri nello spazio della fatica, della sofferenza. E poi ce n'è un altro che troveremo anche in Genesi 2. Il verbo avad, servire. Dio pose l'uomo nel giardino perché servisse, coltivasse il suolo. Il verbo avad che letteralmente significa servire. È molto interessante questo verbo per indicare il lavoro. Perché? Questo indica il lavoro duro, il servizio proprio che può diventare anche alienante come il lavoro in Egitto. Però diventa anche il lavoro a servizio del Signore, che è segno di libertà, di liberazione. Diventa addirittura il servizio cultuale. Avodà, in ebraico, dallo stesso verbo, dalla stessa radice, indica il servizio cultuale. Che cosa vi corrisponde in latino? Vi corrisponde il verbo colere, che indica sia il lavoro della coltivazione, la coltura, coltivare degli alberi, coltivare un frutteto, per esempio, ma arriva a significare anche il culto. E arriva anche a significare la cultura, cioè l'opera di civilizzazione, di umanizzazione dell'uomo. È interessante, è dietro questo verbo servire, appunto, questi significati che stanno poi nelle etimologie delle nostre parole: coltivare la terra, fare un culto al Signore, dunque l'aspetto religioso, e il lavoro vero e proprio di cultura, cioè di umanizzazione, civilizzazione dell'uomo. Qui siamo davvero al cuore di quella che è la polidimensionalità, se si può dire, non lo so, del lavoro secondo la Bibbia, che è un tempo stesso fatica e gioia, è dilatazione dell'uomo e obbedienza a Dio. Così come il lavoro nella Bibbia si situa all'interno della dialettica tra giustizia e ingiustizia, liberazione e alienazione, l'abbiamo già detto. Il lavoro può condurre, ripeto, a una realizzazione dell'umano, ma può condurre anche a una alienazione. Di più, se voi prendete un bel salmo come il Salmo 128, si dice: «Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. La tua sposa come vigna feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa». C'è già qui il rapporto tra lavoro e intimità, tra lavoro e sessualità, che è già presente, se volete, in Genesi 1 al versetto 28, laddove si dice: «Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra». E proprio qui si insinua un altro problema, uno di quelli che ha causato tanti problemi di comprensione di questo testo. Ma viene dato forse all'uomo un compito di soggiogare la terra, di sfruttarla, di dominare, verrebbe da dire, di far strame degli animali? Vi faccio notare, prima di tutto, che cosa si dice subito dopo aver detto: riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra? Immagino che voi gli diciate: beh, se l'uomo può dominare su costoro, li può uccidere, servirsene e mangiarli. Subito dopo cosa si dice? Io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. Interessante, un cibo vegetariano subito dopo aver detto: vi do il dominio sugli animali. Poi vedremo che le cose cambieranno dopo Genesi 9, ma ci arriveremo pian piano. E ancora: a tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra nei quali ha alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Vedete che qui siamo esattamente richiamati a quello che vi dicevo prima. Dio come agisce in Genesi 1? Agisce con la forza della mitezza. Egli addomestica la sua forza, mette dei limiti alla sua forza, al suo dominio, per non schiacciare l'umano. E qui che cosa si dice? Uomo, a te do il compito di dominare sugli animali, ma non li uccidi, non li mangi, a te ti do come cibo le erbe. Ti do un menù vegetariano. A questo stadio della narrazione di Genesi è interessante, l'uomo stesso è chiamato a entrare nella logica di addomesticamento della propria forza. È chiamato a entrare nel realizzare l'immagine di Dio, del Dio che sa mettere dei limiti alla propria forza. Ecco dunque che cosa viene detto in Genesi 1:28. Ci sono due verbi che vanno ben compresi. Attenzione, sono verbi, questi tradotti con soggiogate e dominate, che indicano un innegabile esercizio di forza. Il primo verbo, kabash, in ebraico, soggiogate, letteralmente evoca il piede appoggiato al suolo per camminare verso il proprio paese, la propria terra, per abitare il paese. Se volete, è la presa di possesso, è l'inizio del cammino della conoscenza, dell'esplorazione del mondo, del coltivare il mondo per renderlo abitabile per sé e per chi verrà dopo. Quindi, indubbiamente indica qualcosa che sta sotto il mio piede, ma non nel senso di soggiogare o di calpestare. Si tratta invece di abitare, si tratta di abitare il mondo come una casa. Di più, l'altro verbo, radà, tradotto con soggiogate, dominate, si applica normalmente al pastore. Il pastore guida, il pastore orienta, il pastore pascola. Più che dominare è l'attitudine propria del pastore, e certamente era spesso applicato anche al re. che era spesso simboleggiato nell'Antico Testamento come pastore di Israele, che doveva guidare il popolo, diciamo così, nelle vicende storiche. Quindi, questi due verbi non sono, sebbene compresi nel loro significato, un invito allo sfruttamento indiscriminato degli animali, delle piante, delle risorse e dell'ambiente. Sono piuttosto un richiamo alla responsabilità dell'uomo per rendere il mondo una casa, oikos, ecologia, per rendere il mondo abitabile, per rendere il mondo un luogo abitabile, vivibile. Dunque si tratta di un richiamo alla responsabilità dell'uomo, o meglio, il lavoro umano dovrebbe riflettere e trasmettere la benedizione di Dio sul mondo stesso. Potremmo dire questo: come Dio al termine di ogni giornata ha guardato quel che aveva fatto e ha detto è cosa bella, ecco, forse anche noi dovremmo poter riuscire a dire, dopo, guardando il frutto del nostro lavoro, come abitiamo la terra, come operiamo e lavoriamo, è cosa bella, cioè diventare responsabili della bellezza e della bontà del creato. Direi che bellezza e bontà del creato, sintetizzate in quella parola Tov, che trovate al termine di ogni giornata, sono la responsabilità affidata all'uomo, custodire il creato bello e buono con il proprio lavoro. Ecco, si tratta dunque di cogliere il lavoro come un mezzo e non come un fine. Questo è poi molto importante anche in tutta la prassi successiva di Israele, quella che troviamo attestata nei testi successivi, quando Israele arriva a formulare delle leggi sul lavoro anche per, solo per se stesso, ma anche per gli immigrati, ad esempio, per gli schiavi, e in cui si arriva a formulare il dovere di far rispettare il riposo. È molto bello in Deuteronomio 5, al versetto 13 e 14, questa espressione. Si dice: il settimo giorno non fare alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo buo, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. È bellissimo questo come te. Non sono da meno di te. Hanno diritto anche loro a riposarsi come te. È un principio di uguaglianza, è un principio di solidarietà, diciamo così. Ce la fate ancora 2 minuti? Proprio così terminiamo e domani riprendiamo, direi, già con Genesi 2:4. Certo, ci sarebbero degli altri elementi, ma insomma, li recuperiamo attraverso questo. Terminare la creazione con il giorno di non lavoro forse ci dice anche qualche cosa di più interessante. Che cosa è veramente produttivo? È solo il fare, l'attività? O c'è una produttività, meglio, una efficacia insita anche nel non agire, nel non fare, nel non lavorare? Un bellissimo testo che tutti conoscete, perché è nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, 26-29, dice: così è il regno di Dio come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Marco 4, 26, 29. Il terreno produce spontaneamente, automate in greco, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è maturo, subito poi egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Allora, questa parabola è la parabola del contadino che attende, che rispetta i tempi della crescita, che non pompa le semi, le piante, eccetera. È la parabola meglio del contadino che lavora, questo è più interessante, sia con l'azione che con la non azione. Noi non siamo più capaci di pensare questo. Per noi efficace è solo intervento, fare, agire. Più delle volte perché è tale l'angoscia che abbiamo che pur di pacificare la nostra angoscia interveniamo, facciamo anche con le persone, nell'ambito educativo, in tutti gli ambiti, anche ecclesiali. Non abbiamo capacità di lasciare tempo, non abbiamo più tempo, pretendiamo i frutti, vederli in tutti gli ambiti. Dai, dalle squadre di calcio che non coltivano ovunque c'è questa frenesia, ma il grave è quando avviene in uno spazio familiare, educativo, religioso, eccetera, lasciar maturare, non interferire nel processo. Dunque, la pazienza è essenziale. Si tratta non sempre solo di intervenire, ma di lasciar fare, di assecondare il processo di crescita. L'accompagnamento spirituale non è tu devi fare questo, io so qual è la volontà di Dio su di te e io ti dico quel che devi fare. È assecondare un cammino in cui l'altro giunge a quella soggettività e libertà in cui, aiutato da una vicinanza discreta ma ben precisa, aiutato da domande e indicazioni di via, arriva a sviluppare la sua risposta. Che ne frega di creare dei piccoli cloni nostri, di gente che fa quel che vogliamo noi. Un problema serio è dunque concepire che c'è una efficacia data anche dal non agire. È vero, abbiamo un pensiero alle spalle che è l'esatto contrario. L'uomo era cartesio, chiamato a diventare signore e padrone della natura. La mania, la nevrosi, io direi, del controllo. Quante persone hanno bisogno di controllare? Da chi controlla il cibo, il corpo, a tutto il resto. Ecco, è molto importante invece riuscire ad accompagnare i processi di crescita. Lì il contadino è anche chiamato ad attendere, ad assecondare. C'è una bella storiella cinese risalente al IV secolo avanti Cristo, un grande filosofo cinese, che dice che un giorno un contadino torna a casa dai campi, si lamenta con i grandi figli perché ha lavorato, lavorato, lavorato. Cosa ha fatto? Ha dissotterrato dal suo campo tutti i semi che aveva piantato e che iniziavano a germogliare, questo per affrettare la loro crescita. Ha fatto una fatica enorme, ma è stato evidentemente un lavoro controproducente. I semi dissotterrati si seccano. Occorre attendere. Veglia o dorma, il seme germina da se stesso. C'è una nevrosi di intervento, di agire, che non obbedisce affatto all'oggettività della situazione, ma placa soltanto il senso soggettivo di angoscia e nient'altro, e non può che produrre dei guai. Ecco, è allora importante anche imparare questo, e con questo mi fermo. Il tempo è tempo per lavorare, è tempo per astenersi dal lavoro, ma forse c'è un'ultima dimensione. E se fossimo in grado una qualche volta di lasciare che il tempo ci lavori, che il tempo lavori su di noi, che non è il semplice lasciar che il tempo passi su di noi, scorra su di noi, ma entrare un tipo di lavoro invisibile, il lavoro spirituale, quello che nell'antichità si chiamava l'ozium, il tempo della vita intellettuale, nello spazio cristiano la vita contemplativa, la vita in cui io abito, ascolto il mio corpo e scopro di essere io tempio del Signore come il Signore è tempio per me. Non sarebbe difficile vedere in Genesi 1 questo discorso del tempio nel creato, addirittura ve l'ho fatto notare, il sole e la luna sono come lampadari con la stessa espressione che veniva usata per le luci usate nel tempio di Gerusalemme. Lasciare che il tempo ci lavori, ecco l'ozium negoziosum, ecco il tempo faticoso, la vera attività. Giovanni Crisostomo parlava e diceva che è l'anima che ha soprattutto bisogno di lavorare, forse questo ce lo dovremmo ricordare.